E allora buongiorno, bentrovati alla sedicesima puntata, non è la sedicesima caro Gianni, ma è la dodicesima puntata.
Sedicesima
di...
non ci sarà
chissà
mai.
Perché, chi l'ha detto, chi l'ha detto? Di scoperte, riscoperte, il bello della diretta. No, perché abbiamo fatto prima la trasmissione, sedicesima puntata.
Ah,
quindi...
beh.
Buongiorno Gianni, scoperte, riscoperte, dodicesima puntata, e in questa mattina così bella di mercoledì e andiamo ad Orvieto.
Andiamo ad Orvieto a fare una, buongiorno a tutti naturalmente, andiamo a fare una delle gite più lunghe di quella della nostra trasmissione, un'ora d'autostrada per andare a Orvieto, solo d'autostrada, poi c'è da andare autostrada, poi c'è da salire a Orvieto dall'autostrada.
Quindi Orvieto che mi sembra di ricordare 100 km da Roma?
Sì,
qui c'è un motivo perché ti dico questo.
100 da Roma e 100 d'Arezzo.
100 da Roma, 100 d'Arezzo, perché i romani non sono mai riusciti proprio a conquistarla, no?
Ma non credo, penso di sì.
Pensi?
Penso di sì, vabbè, visto che ha conquistato anche Arezzo dopo.
Vabbè, ma quello
ci ha messo un po', perché è rimasta un po' dura.
No, ma la curiosità di Orvieto mi pare di ricordare che tu poi le racconterai adesso, e mangiavano e bevevano lo stesso, anche se erano circondati da romani, e adesso ce lo dirai.
Esatto. E la Orvieto è una bella cittadina, ovviamente, come tutti sapete, in cima a una rupe. Questa rupe si scava bene. Questa rupe si scava bene perché? Perché è di tufo, sostanzialmente. E quindi è pieno di gallerie Orvieto, altro che Napoli. Altro che Roma.
Sotto, cioè, mi sa c'è un censimento immobiliare sopra e sotto.
Esatto, esatto. Molto molto scavato. Comunque, a parte questo, Orvieto è famosa per il suo Duomo, e parleremo del Duomo, di alcune cose che la legano tra l'altro alla provincia di Arezzo, ma vediamo. Ora,
questo è il Duomo, no?
Questo è il Duomo che svetta su tutta la città, naturalmente è un Duomo molto bello, bisogna ammettere che è bellissimo, è uno dei più belli d'Italia. Non è enorme, nonostante che così sembri rispetto alle case che ha davanti, in realtà le case non sono altissime, il Duomo è grandicello ma non è enorme, è bellissimo però, e ha soprattutto al suo interno cose notevoli di cui parlare.
Ecco, vado avanti sulle foto.
Sì.
Vai.
Foto, allora, numero due è l'ingresso.
Pozzo di San Patrizio.
È l'ingresso.
Lo dico perché siamo in radio, ricordatelo.
Esatto, è l'ingresso al Pozzo di San Patrizio, uno dei posti più curiosi di Orvieto, ma non solo di Orvieto, perché si tratta del pozzo più grande del mondo. Del mondo.
So se pozzo. Vabbè, quanto è profondo? Perché
è 12 metri, è 12 metri largo e 52-53 profondo. Nella prossima foto si vede, quello è l'ingresso e questo è il pozzo.
Che ha una particolarità.
Ha una particolarità nelle scale che scendono e salgono, che non si incontrano. Ma c'è un piccolo filmato.
E si va sempre sulla stessa direzione, vero?
C'è un piccolo
vero?
Video di un esperto del luogo, che dura poco, ma che meriterebbe ascoltare.
E attimo. Allora noi vediamo se riusciamo a metterlo, il Pozzo di San Patrizio, eccolo qua.
È il pozzo più importante, più grande, diciamo, del mondo. È un pozzo che ha una profondità di circa 54 metri, un diametro di 13 metri, ha delle dimensioni monumentali. È stato realizzato nel 1527 dal pontefice Clemente VII. L'architetto di quest'opera di ingegneria idraulica è stato Antonio Sangallo il Giovane. Perché è stato costruito ad Orvieto e perché è stato costruito in questo periodo? Perché Clemente VII doveva rifugiarsi a seguito del sacco dei Lanzichenecchi e doveva rifugiarsi nella vicina Rocca di Albornoz. C'era una mancanza, diciamo, di approvvigionamento idrico e quindi ordina la costruzione di un pozzo monumentale. La caratteristica forse più conosciuta al mondo del Pozzo di San Patrizio, e sta anche nella genialità dell'architetto Antonio Sangallo il Giovane, è la costruzione di una doppia scala elicoidale, cioè la scala che scende non incontra mai la scala che sale, di modo che gli animali da soma, i muli che dovevano scendere per raccogliere l'acqua, non incontravano mai i muli in risalita. Il pozzo venne inaugurato circa 10 anni dopo l'inizio della sua progettazione da un altro pontefice, Paolo III Farnese. Ce lo ricordano la presenza dei gigli che si trovano nell'apparato decorativo del tamburo, che è costruito in mattoni.
Beh, insomma, quindi, è interessantissimo.
Ora mi dispiace che l'audio
era un po' basso, sì, ma non importa.
Ma l'altro penso che sia migliore, c'è un altro piccolo video da farvi ascoltare. Comunque questo descrive bene, con poche parole, con in poco tempo, cos'è il Pozzo di San Patrizio. La caratteristica principale è quella appunto delle scale che non si incontrano. Quindi l'asino che va a prendere l'acqua in fondo non incontrerà quello
Stavo
che...
Stavo cercando di capire come l'abbiano fatte, quindi sono due scale che si avvolgono parallele e quindi non si incontrano mai.
Non si incontrano mai, è una caratteristica e tra l'altro insomma è bello da vedere.
Quindi per i lanzichenecchi, io pensavo per i romani, pensa sì, che... invece vedi, l'ha detto te. Va bene. Allora, foto successiva, vabbè, questo
successiva
è il video.
Questo ci introduce a un argomento successivo, che è un'altra curiosità di Orvieto, che sarebbe la Orvieto scavata, l'abbiamo detto, no? Sì. Sottoterra. Allora, nella parte sud, quindi più calda, della rupe di Orvieto, in questi scavi ci sono un sacco di locali dove praticamente allevavano colombi, allevavano piccioni.
Perché bere ce l'avevano, ma dovevano anche mangiare.
Quello che si mangiava, esatto. Beh. Quelli che si mangiavano, tante sono queste buche, che sono buchette appunto fatte per l'allevamento dei piccioni, che rientravano e uscivano da queste caverne, sono caverne sostanzialmente. È una cosa interessante, curiosa soprattutto.
Comunque se vai, potevano essere assediato, Orvieto poteva essere assediato, ma gli animali...
Non c'era solo questo, vai avanti e vedi un'altra cosa.
Ecco, andiamo avanti.
E che è questo? Un mulino. Questo è un mulino per sottoterra. Quindi anche questo è scavato perché tu qui vedi un po' di luce, voi che potete
ovviamente
vedere,
vi invitiamo a guardare
le foto. Le foto, vedete un po' di luce, ma è luce artificiale e questo è dentro una caverna, anche abbastanza.
Ma c'erano spazi sul terreno superiore per, che ne so, coltivare le olive? No, perché è una rupe.
Pochissime, quasi.
Esatto, perché il problema saranno stati vegetali
da mangiare. Da parte, uno le poteva mettere da parte. Comunque questo è curiosissimo, questo mulino è molto... insomma interessante da vedere. Andate a visitare la parte, perché c'è proprio un ingresso che porta alla Orvieto sotterranea ed è interessantissima.
Mi sembra di ricordare, Gianni, ma tu puoi smentirmi, che questo materiale sia tufo.
Sì,
è tufo, no?
Allora, la rupe è di tufo, questo è il secondo. Però questo qui invece è la cartina di Orvieto. La cartina di Orvieto, ora la vedete poco perché è sfocata, perché è stata fatta al buio questa foto. Figurati. Praticamente è un posto molto...
Orvieto che fa vedere
Vedere in rosso la parte sotterranea.
Mamma mia.
Quindi il rosso è quello che c'è sotto e il nero è quello che c'è sopra.
Ci saranno gli abusi edilizi sotto?
Non è che c'è tanta differenza.
No, infatti, ma secondo te ci saranno anche gli abusi edilizi sotto?
No, non lo so, però hanno proprio il censimento, c'è tutto, accatastato.
Anche perché se tu scavi sotto c'è ricevuto crolli ogni cosa, no?
Per lo più era un cantine. Che poi ci sta bene il vino, ci sta
indole,
bene a Orvieto c'è il vino bianco buono,
ho capito. Va bene, poi
vai avanti, c'è un piccolo video per la Orvieto sotterranea stavolta.
Allora aspetta che levo l'immagine e sentiamoci l'Orvieto sotterranea.
Questo dovrebbe essere meglio.
Orvieto sotterranea è una realtà antichissima, quanto la città, anzi anche più della città visibile, in quanto i primi a scavare nel tufo, nella pozzolana, sono stati gli Etruschi 2500 anni fa. Quindi da lì poi in realtà un'attività di scavo sotto le varie città che si sono succedute sulle rupe mai interrotta. E ora abbiamo, come dire, abbiamo una versione in negativo, se possiamo dire così, delle città sovrastanti succedutesi nei secoli, assolutamente funzionale a questa realtà urbana, come se fossero delle radici essenziali che rifornivano il soprassuolo di attività e di beni essenziali. Gli Etruschi hanno cominciato a scavare pozzi per attingere acqua dalla falda acquifera sottostante il Masso Tufaceo, canali di comunicazione sempre per l'acqua tra le cisterne di raccolta dell'acqua piovana, forse anche dei luoghi di culto, di cui abbiamo anche un esempio qui, un resto soffitto, pensiamo. E poi nel Medioevo nelle grotte si utilizzava sempre l'acqua, nel senso che veniva convogliata, raccolta, eccetera. Ma per esempio si allevavano migliaia di colombi, i piccioni, per uso alimentare. Quindi una parte di queste cavità rivolte verso sud, dove fa più caldo, era una primaria riserva di proteina animale, per esempio. Oppure si produceva olio d'oliva nelle grotte, perché la temperatura era giusta, ambienti già creati, e sopra la grande pressione demografica medievale imponeva anche quel che non si poteva spostare all'esterno, perché l'esterno non c'è, c'è la rupe, c'è il vuoto, si posizionava sotto la città quando era possibile.
Eccoci qua, un po' quello che ci avevi già anticipato, sì.
Che io avevo raccolto così molto al volo, quindi avete sentito un audio non buono, però sono due curiosità di Orvieto che merita conoscere, e quindi suggerisco a chi va ad Orvieto, è una città tipica da Arezzo, perché è un'ora, non è che ci voglia chissà quanto, praticamente suggerisco di visitare queste due cose. Il Pozzo di San Patrizio forse lo conoscono più persone, la Orvieto sotterranea un po' meno, e l'ingresso è vicino al Duomo, quindi è un luogo che tutti frequentano. Vicino al Duomo c'è proprio un ufficio dove si può fare il biglietto per entrare sotto e vedere, certo, con la guida. A proposito di Duomo, stiamo parlando di una delle chiese appunto più importanti d'Italia e più belle. La facciata è molto composita. Vedete quelle quattro colonne in basso che separano i tre portali? Voglio dire, ci sono quattro colonne per chi le può vedere naturalmente sempre, con del vetro antiproiettile in basso. Vedete le strisce di vetro antiproiettile?
Non ci avevo fatto caso. C'erano
ci sono dei bassorilievi ben fatti.
Sono stati danneggiati con il tempo.
Hanno avuto paura, non lo so, non ho notizia. Però quei bassorilievi, quelle sculture, diciamo, che sono di sopra, raccontano cose dalla creazione, poi c'è l'Antico Testamento, poi a destra c'è il Nuovo Testamento e poi... in ultimo chi c'è non me lo ricordo. C'è il giudizio, diciamo. Quindi insomma sono cose importanti che ci sono in facciata, mentre la parte superiore nel tempo è stata modificata, rifatta, cioè nel senso del rivestimento, perché c'è un rivestimento, come avrete visto, luminoso, che è fatto...
Sto guardando che nel giudizio universale effettivamente l'immagine giudizio, all'inizio c'è
il
quella
giudizio
di
universale, sì. Esatto. E sopra ci sono le tessere di mosaico dorate che poi se uno va quando il sole sta per tramontare assume un colore molto molto suggestivo, va bene la facciata, ma le tessere sopra sono rimesse nel tempo più o meno moderne, diciamo più o meno, insomma, okay, sono antiche, ma c'è un bellissimo rosone, forse lo possiamo vedere, non me lo ricordo. Questo è il Duomo in totale, però qui non si capisce
bene. Che stile è, lo sai?
È un gotico delle nostre parti, non quello d'Arezzo, però...
Qui ci sono dei particolari belli, ecco. Queste le ha fatte delle foto.
Sì,
Luciani.
Sì, sono, belle, questo è fatta col drone, questo, non è che...
Va bene. Ma questi dipinti che sono sulla facciata, non hanno... Visto che quello nel nostro Duomo si è scolorito, no?
Queste sono tessere.
È un mosaico. Allora c'è poco da fare. Volevo andare a vedere. E quindi non si può. Devo dire, veramente, veramente bello.
Questa signora è una
c'è
suora.
C'è una foto che si sono
è una
due
gentile
due
suora,
frati e una suora sì.
della zona che accoglieva due preti spagnoli. E allora gli spiegava in quelle quattro colonne. Qui siamo davanti a una colonna che è quella del Vecchio Testamento. Dell'Antico Testamento, quindi spiegava loro tutte le storie che c'erano nelle quattro colonne. Io non saprei spiegare niente, però era curiosa questa cosa.
Questo è il rosone di cui parlavi
il
prima.
Il rosone è bellissimo.
Sì, in effetti, dubbiamente, per chi può vederlo è
un rosone trecentesco, molto bello, molto bello.
Va bene.
Questa anche le cappelle
laterali.
Sono curiose.
Sono le cappelle,
le cappelle laterali, sì. Dalla parte destra, diciamo, per chi guarda la facciata, sono effettivamente così un po' curiose, perché dall'altra parte non ci sono, però da questa parte è così.
Caratteristica di essere fatto a materiali bianchi e neri alternati, a strisce.
Sì, vabbè, questa non è unica in Toscana, insomma, ci sono vari luoghi.
Vediamo,
sì, sì, anche dentro. Questa era solo per far vedere l'interno, vai pure avanti. Ecco, questa è una curiosità che non è solo ad Orvieto, ma ho notato in particolare nel Duomo di Orvieto.
Qui Macillà non è che...
Ecco, questa è la finestra delle chiese un tempo... Erano tutte così, cioè, per chi non vede, finestre di alabastro.
Alabastro?
Quindi, sì, quindi il vetro era sostituito dall'alabastro, che, come vedi, più scuro, più chiaro, da non bellissime sensazioni, perché
sembra
sporco,
bruciato.
In realtà è l'alabastro che è così, nel senso che veniva utilizzato per fare...
Quando non c'era il vetro.
Qui dentro al Duomo di Orvieto c'è questa curiosità, ce ne sono più di una di finestre di alabastro, nonostante che ci sia un'infinità di cose, di dettagli, di cose, ha lasciato queste finestre e sono... mi piace l'idea che l'hanno... che le abbiano lasciate. Vai pure avanti.
Allora,
da noi nella pieve di Santa Eugenia al Bagnoro ci sono le finestre in quel modo, le finestre di alabastro. Questo è un ciborio all'ingresso del Duomo, molto elaborato, così questo lo fotografo.
E in questa foto, Gianni, che l'ho visto io, c'è nelle finestre sia l'alabastro, ma ci sono anche quelle tipo marsigliano.
Sì, quelle sono vetrate, meno pregiate, ma
Insomma, ormai mi è rimasto impresso questo marsigliano.
Allora, qui siamo entrati nella cappella di San Brizio.
San Brizio?
San Brizio era una chiesa, non so se c'è sempre... penso più di no che di sì, no, non c'è, perché la Madonna di San Brizio è dentro questa cappella. Quindi la cappella è un posto che è unico in Italia e anche nel mondo, perché c'è un giudizio universale. Qui siamo... Questa scusa se mi allarga. Ah, questo è l'anticristo. C'è il diavolo
sì,
che parla a Cristo e tutti i suoi soldati neri su al tempio. Sì. Come vedi, insomma, c'è una situazione un po' strana, anche originale per l'epoca in cui è stato fatto, che è il 1500.
Questo è un dipinto del 1500.
Sì, ma questo è solo una parte. Tutta la cappella, che diciamo è grande, è la metà di quella del conforto, per capirsi, per gli aretini. Va bene? È stata affrescata tutta con un sacco di personaggi e indovinate da chi?
Non lo so. Da chi è stata affrescata?
Luca Signorelli.
Ma pensa.
Ecco il legame con Arezzo, con la provincia di Arezzo, perché Luca Signorelli è cortonese, voi lo sapete, è stato un grande cortonese. In quel momento Signorelli era considerato il pittore più importante. Ha fatto un'opera qui, che è strana come genesi, come nasce il suo incarico. Vai pure avanti, perché c'è un particolare del allora, questo è il suo autoritratto. Questo, in quella stessa parete che hai visto prima,
sì,
è un piccolo particolare tirato fuori. A sinistra ci ha fatto l'autoritratto.
Qual è Luca Signorelli? Questo
è quello, che sembra un pittore rinascimentale. Quello con capelli lunghi, con cappellino floscio, con l'abito in quel modo.
Scusa, questa è una parte di quel dipinto
di
che
quello
abbiamo...
che hai visto ora.
Allora andiamo a cercare. Eccolo qua, lo vediamo. Non ci avevo fatto caso. Ecco, quindi lui conserva questa scena. Beh, insomma, molto interessante.
Non è la stessa foto, però dico.
No, è chiaro. Però è un dettaglio molto
preso
importante.
Lì. E questo è invece un dettaglio dell'inferno. Ma guarda i particolari, guarda quanti personaggi ci sono e soprattutto l'originalità. Noi oggi siamo abituati, ma prima di lui nessuno ha fatto il nudo.
Ah, è vero, qui c'è anche sono
il nudo, sì, i personaggi sono nudi, ce ne sono tantissimi.
Sì.
E Michelangelo, uno fa fatica a crederlo, Michelangelo si è studiato bene il giudizio universale che ha fatto Signorelli prima di fare quello della Cappella Sistina.
Ma dai.
E questo ce lo dice chi?
Chi ce lo dice?
Chi ce lo dice?
No, Medir Vasari.
Esatto. Ma va, proprio
va, pensa il te. Vasari. Ma è tutto collegato questa cosa. Cioè.
Beh, no, tutto collegato. Vasari è il primo storico dell'arte, nonché insomma quello a cui tutti si riferiscono, quindi...
No, ci sono immagini in questo inferno.
Strada che facendo tra queste opere d'arte, si capisce anche l'importanza di Vasari. Si capisce, perché prima nessuno aveva parlato di queste cose.
È stato lui che ha parlato.
È stato
primo,
lui.
Che ha sdoganato, cioè, mi viene.
Non è mica uno scherzo.
No.
Questo è paradiso. Cioè, in questa, se voi entrate nella cappella di San Brizio, rimanete a bocca aperta, perché questi sono grandi. Non è che ora qui non c'è un rapporto con le persone, ma più o meno sono a grandezza naturale quei dipinti lì.
Qui in paradiso, però, sono coperti con dei veli, vedi che le nudità non ci sono.
Però, insomma, questa ambiente, nudità. E questa struttura del giudizio universale sono state oggetto di studio profondo da parte di Michelangelo per andare a fare il suo giudizio universale. Che poi l'ha fatto col suo stile, tutto diverso da quello di Luca Signorelli, nel senso che ha accentuato i corpi, ha accentuato i muscoli, ha accentuato tutto rispetto a Signorelli. Però ha preso da qui l'idea. Non l'idea ce l'aveva, c'aveva un incarico e doveva tirarlo fuori, doveva riuscire a fare qualcosa, e l'unico modo per dove poteva vedere qualcosa di già fatto era qui, Duomo di Orvieto, Cappella di San Brizio. Non perdetela, perché è veramente eccezionale. In questa cappella, allora forse c'ho una foto in fondo alle foto, guarda un po' all'ultime.
Adesso intanto che tu mi dici,
sono
vado
due
a
piccole, sì. Forse in fondo c'è un Dio giudice, no, questa è una scultura.
Questo?
Quella lì è una piccola foto perché è lontana, è praticamente la parte alta delle arcate, no? Della crociera su... dove si vede il Cristo giudice. E chi l'ha fatto questo? Questo a 50 anni prima di Luca Signorelli, 50 anni prima, l'ha fatto come inizio di un giudizio universale che non ha mai dipinto, che non ha mai dipinto, quindi c'è solo questo, il Beato Angelico, che era un altro grande pittore, ma precedente, come si vede la figura qui è più tradizionale, è più riferita al gotico, cioè con le dorature,
certo,
un personaggio
certo.
Più fermo, più fisso, insomma tutto molto più rispettoso dei canoni precedenti. 50 anni è stata ferma questa cappella perché lui non l'ha fatta, aveva altri impegni, poi non è andato avanti oltre questo. Il Beato Angelico, intendo lui, quando dico lui. Poi in realtà era stato dato un altro incarico a un pittore che poi è morto, quindi anche in quel caso non sono potuti andare avanti. Alla fine avevano dato un incarico anche a Perugino, essendo umbri sono andati a cercare qualcuno nei dintorni, ma non c'è stato accordo anche qui tra le parti. Insomma, alla fine sono ricaduti su Signorelli, che non era umbro, ma ci stava vicino, da Cortona. E quindi, per fortuna, devo dire, perché ha fatto un lavoro, è un capolavoro assoluto quello di Signorelli.
Nella sequenza delle foto vediamo che cosa
portato. Questo... Allora,
vediamo un'immagine di Orvieto da una parte forse diversa, no?
Sì, qui usciamo dal Duomo e siamo... scusami, leggi la
San Giovenale,
non mi ricordavo come si chiamava la chiesa. San Giovenale è la chiesa più antica di Orvieto,
e non c'è solo il Duomo,
per dire. È la chiesa più antica, è su un lato, come vedi la rupe è vicina, e è raggiungibile a piedi dal corso, da dove di solito si fa la passeggiata a Orvieto per chi va a fare una visita. Dal Duomo ci vogliono 10 minuti a piedi, un quarto d'ora ci vorrà. Comunque si arriva al limite del centro storico di Orvieto e si trova questa chiesa. Non è particolare come estetica, ovviamente, in questo caso, ma se vai avanti, ecco, è piena di affreschi di tutte le epoche. E è interessante.
Sono un po' rovinati,
un po' parecchio. Cioè, un po'. Vabbè. Però le parti che sono state salvate di questi affreschi sono interessantissime. E quindi vi consiglio di andarci anche qui. Per chi va a Orvieto e fa una visita a Orvieto, indubbiamente San Giovenale è un punto importante. Nelle ore d'apertura si può andare e vedere perché c'è un libro aperto dentro.
San Giovenale, quindi, la chiesa più antica di Orvieto. Noi abbiamo un'ultima foto.
No, prima che è quella che si è visto ora?
È quella che è quello che mi hai raccontato Cristo. Tu. Esatto, sì. Cristo giudice.
Dio.
Esatto. E andando invece avanti abbiamo marmo questo.
Sì, questo è un blocco unico di marmo dove ci sono quattro personaggi e la Pietà. Questa è una Pietà. È una Pietà, diciamo, del tipo di quella di Michelangelo, per capirsi, però Michelangelo è solo la Madonna e Cristo.
C'è la figura maschile, a parte ovviamente la Madonna e Gesù che è disteso nelle sue
gambe. Sì, non mi ricordo chi è.
Che c'ha un martello in mano. San Giuseppe sarà.
No, non è San Giuseppe.
No.
Ci ho riguardato stamani. Comunque,
Ippolito Scalza, la Pietà di Ippolito Scalza, tu l'hai
titolata. Scalza.
Che l'hai titolata?
Colui che l'ha scolpita è Ippolito Scalza e l'ha scolpita bene. Devo dire che è un orvietano che ha lavorato ad Orvieto e che ha lavorato molto bene.
Guarda, ha fatto anche segni dei
non
dei
è
chiodi
a livello di Michelangelo, ma se la vedete dal vero rimanete colpiti.
C'è una figura femminile in più, Gianni.
No, sono quattro figure.
Sì, una figura femminile
in più.
Sì,
sono quattro che non mi ricordo chi sono.
Questo potrebbe essere molto interessante, sai che si parla che insomma ci fosse una figura femminile, insomma,
aspetta,
anche vicino
che te lo dico
alla figura
subito.
Di Gesù, no? Insomma, a parte la Maria, ovviamente, sicuramente potrebbe essere anche la Maddalena.
No. Ah sì, era Maddalena.
Ecco, vedi, allora forse le mie...
La figura femminile è la Maddalena, ma la figura maschile non mi ricordo.
Perché ha gli attrezzi di uno che lavora, quindi c'ha il martello, c'ha le pinze, c'ha i chiodi, quindi ha in mano una scala di legno, insomma, dal falegname in là. Va bene.
Comunque,
questa comunque la ricordiamo,
è
l'Ippolito
della Pietà di Scalza, dentro
molto
il Duomo,
molto bella,
da vedere perché è interessante, perché non solo i grandi nomi hanno fatto cose belle, qualche volta l'ha fatta anche chi magari ha meno nomea, lui ha lavorato molto lì in zona, ha fatto degli altari, ha fatto cose varie, ma questa Pietà è una bella
Pietà. Bella. Io ricordavo che da qualche parte, in qualche Duomo, c'era la famosa Madonna Nera, ma non era Orvieto?
No. Sì. No.
Era Orvieto?
No, a Loreto.
A Loreto, ecco, c'è
Madonna Nera, ma non è l'unico posto. Madonna Nera.
Ti devo dire che ne ho trovate anche, in Spagna, ne trovate di queste figure così, devo dirti, anche se in maniera un po' diversa. Vabbè. Va bene, Gianni, siamo in chiusura. Allora, ci hai fatto fare un bel viaggio su Grosseto.
Già finito?
Sì, abbiamo finito, siamo a 29 minuti.
Mi esci dalla cartellina, per favore, c'ho due foto così le vediamo in questi due minuti.
Sì, sempre su Scoperte e Riscoperte.
Sì, sì.
Eccola.
Volevo dire di due curiosità che mi sono
sfuggite.
Cos'è?
Griglia del Vescovo, San Bruzzo, questa roba qui?
Benissimo. Sì, sono tre.
Allora, le mettiamo in screen. Questa che riguarda?
Questa è semplicemente il Duomo di Arezzo. Questa cosa non la conosce molta gente perché bisogna alzare la testa per vederla.
È un palco, cos'è?
È nell'angolo a sinistra entrando, quindi angolo sì. a sinistra, sopra alla Battistero, al Battistero, sì, alla fonte battesimale che c'è lì sotto, c'è l'ingresso. Questo qui era il modo per il vescovo per assistere alle messe o vedere chi c'era in Duomo, perché stava lì dentro.
Ah, e non si vedeva da fuori?
E da lì ci arrivava dal Palazzo Vescovile per il corridoio.
Ma pensa, questa cosa. Era il palco del vescovo, mi verrebbe da dire.
Il palazzo corridoio, sì, sì, no? Sì, da lì arrivava lì dentro. Ora non ci si starebbe più perché se va di sotto.
Si chiama,
di
tu,
sotto,
tu l'hai
però.
Titolata Griglia del Vescovo. Griglia del Vescovo. Cioè, Fontana ci sarà mai andato?
No, perché ora, no, ora ci sta nessuno.
Ora
perché
lo chiederò
cadi,
al Monsignor Migliavacca.
Cadi
viene,
se ci vai, ci... perché è ridotto vabbè. Male.
Allora, poi mi volevi parlare di San Bruzio. Che
San Bruzio, mi è venuto in mente, per, parlando di San Brizio, della, della cappella di Orvieto, mi è venuto in mente San Bruzio, che io avevo fotografato diverso tempo fa. Ma la curiosità è che c'è il destino in quei ruderi. San Brizio era un'abbazia che è crollata nella campagna sotto Magliano in Toscana, in fondo alla Toscana quasi, vicino a Grosseto, quelle zone là, Orbetello, vicino a quelle zone là, quindi non c'entra niente con Arezzo. Però è una cosa curiosa che le donne qui vanno a cercare, si dice che una fidanzata sia andata a cercare la salvezza del fidanzato, eccetera, eccetera. E insomma, e questo si è effettivamente salvato e quindi ci vanno in cerca del destino, come se il destino fosse fisicamente presente, non so se hanno idea. Dicono che forse si vede in qualche momento.
Addirittura il destino.
Il destino.
Insomma,
e poi i bambini, perché lì ci andavano le suore a lasciare i bambini che partorivano.
Ma pensa te, San
che le suore o violentate o da rapporto con i preti o da rapporto con chi ti pare,
vabbè, insomma, diciamo
a volte rimanevano incinte.
Ma questa è leggenda o è realtà?
Questo io l'ho letto. Non
l'ha
lo
letto,
so.
Va bene.
No,
va bene, vabbè,
la prima è una leggenda sicura.
La seconda
sulla seconda
vabbè,
sarebbe
sulla
più.
Sì. E
terzo,
poi abbiamo uno stemma.
Ultimo, lo stemma dei Vasari.
Questo è lo stemma dei Vasari?
Questo, nella casa di Vasari, è sopra una porta della casa natia di Vasari, in via Mazzini, in via, su come si chiama? Sempre via
che
Mazzini.
Cosa raffigura?
È il vaso, Vasari.
Vasari.
Faceva i vasi il babbo di Giorgio, faceva il vasaio. E quindi quello era il suo stemma.
Ma pensa te.
E sopra le porte dell'abitazione
c'è
dove è nato
questo?
Sì,
c'è ancora questo.
Vabbè, c'è una lapide che ricorda che è nato lì. Non c'è.
Vabbè, ora, tu vorresti anche troppo. Mi
colpa,
pare.
Colpa grave.
No, tu hai iniziato già col fatto delle dimenticanze del Vasari. Vuoi chiudere con.
Ah, ieri l'altro ho fatto una conferenza al liceo scientifico su questa cosa delle opere che sono in badia e che non sono state considerate.
Vabbè, l'abbiamo,
nella mostra.
Ha cercato di chiarirle qui chi se ne occupa. Quindi, vabbè. Va bene. Mi verrebbe da chiederti come se tu fossi un consigliere comunale, è rimasto soddisfatto?
Ma certo.
Della cosa, no? Della chiarificazione?
No, per niente.
No, sai che sei.
Non ha chiarito niente.
I consiglieri comunali dicono
soddisfatto. Alessandra Baroni, io la conosco da tempo.
La salutiamo perché
è
stata ospita qui.
È una persona che mi sta simpatica e anche colta molto. Però non sapeva cosa dire e si è arrampicata sugli specchi. Vabbè. Il discorso è che Bravi. Non è colpa sua.
Vabbè.
Perché è l'organizzazione complessiva che non ha funzionato.
Vabbè.
Infatti,
comunque,
anche lei ha detto che la comunicazione non ha funzionato.
Sono uscite in fondo quelle parole.
Vabbè,
io
comunque,
non ho prestato più di
20,
tanto.
20 opere di Vasari suoi sono dentro la badia. Anche quelle, andate a vederle. L'altare maggiore, la pala Albergotti. Andate,
non potevi portarle fuori, scusa.
Andate a vedere.
Va bene. Gianni, ci vediamo per l'ultimo appuntamento, la 13ª puntata, che sarà Scoperte di Scoperte con Gianni Brunacci. Grazie di questo viaggio che ci hai fatto fare su Orvieto e le sue curiosità e anche i suoi aspetti veramente particolari. Ciao Gianni, grazie.
Ciao a tutti.